Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questo è il Pointer Podcast, io sono Luca e stasera con me c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca, come stai?
Bene, bene, grazie. Tu?
Bene, bene.
Questa è la puntata 245, ci avviciniamo alla 250, ci piacciono i numeri tondi come questi, ci avviciniamo, ci pensavo qualche giorno fa, non so se è una cosa a cui hai pensato o di cui ti rendi conto, ma quest'anno saranno 6 anni che facciamo il podcast, che è una cifra, cioè io ci pensavo qualche giorno fa, dicevo, boh, a me sembra ieri che
sono 6 anni,
sono, a maggio saranno 6 anni, quindi...
Cavolo, è vero, è il 2019.
Sì, era il 2019, esatto, era il 2019.
Ah.
Quindi, beh non credo che quel giorno avremmo mai pensato di arrivare così in là con questi numeri di puntate o comunque così in là anche nel tempo, insomma.
Stato... Io non pensavo nemmeno che saremmo partiti, però poi a un certo punto ci hai minacciati a mio genio e quindi abbiamo dovuto per forza accettare questa cosa.
Sì. Però vabbè, è successo.
Sì.
Oggi, ok, non ci abbiamo Eugenio, che ce lo siamo persi un po' per strada oggi, però vabbè, avevamo già in mente più o meno la puntata, riusciamo a portarvi qualche contenuto anche questa settimana, e in particolare dobbiamo ringraziare la Pointer Chat che ci ha dato un argomento di discussione oggi, e se non sapete cos'è la Pointer Chat, è la nostra chat su Telegram, potete trovare il link nelle note della puntata, è una chat in cui discutiamo un po' delle ultime novità, che tutto quello che riguarda, diciamo, un po' gli argomenti di cui si parla pure al podcast, discutiamo un po' degli argomenti stessi di cui parliamo al podcast, ma soprattutto per noi è anche una fonte di suggerimenti per quelli che sono poi gli argomenti da trattare, perché magari ci sono stati suggeriti nel tempo sia degli ospiti, come è successo per esempio con la due puntate fa, in realtà il suggerimento è arrivato via LinkedIn. La scorsa puntata invece è arrivato proprio dalla Pointer Chat, un po' indirettamente, perché in realtà poi è Alessandro che ha trovato la persona che poteva parlare di quell'argomento, però si era parlato di data center, si era parlato del data center dell'Università di Pisa e poi abbiamo trovato l'ospite. Tra l'altro io non ero in puntata, l'ho ascoltata e mi è piaciuta veramente molto, mi è piaciuta veramente molto la puntata, sì. Assolutamente, cioè, ci sono alcune cose che ti volevo dire in particolare, però adesso perché l'ho ascoltata ieri mattina e ho detto adesso quando lo vedo glielo dico, poi mi sono dimenticato e quindi c'erano alcune cose che sicuramente avrei voluto dire.
Beh, quella ora poi quando mi erano delle fotomodelle, secondo me
sì, quella parte ho sentito, sì ho sentito. E tra l'altro ha detto alla fine che è disponibile per fare altre chiacchierate, quindi in caso ci saranno anche magari altre occasioni. Quindi, tornando all'inizio, mi sono un po' perso, parlavo della Pointer Chat. Nella Pointer Chat ci è stato dato un input per un argomento di cui parlare oggi, e quindi io lascio la parola a Alessandro perché è il suo territorio questo, quindi è meglio se inizia lui, e io cercherò di fare qualche domanda se capisco qualcosa di questo argomento, che è un po' complicato probabilmente per me.
Allora, disclaimer, non sono un fisico, tra l'altro mi sono confrontato con anche altri ragazzi e ragazze che fanno fisica per accertarmi che non avrei detto troppe cavolate, quindi vi racconto e vado diretto al punto, ovvero immagino che molti di voi abbiano letto online che Microsoft ha annunciato la loro prima QPU, Quantum Processing Unit, chiamata Majorana 1. E il nome a questa QPU è dovuto al fisico, ma anche al fatto che tale fisico aveva teorizzato queste particelle di Majorana che potevano essere effettivamente oggi utili per i qubit, cioè rappresentare un qubit, implementare un qubit attraverso una particella di Majorana. Ora apro la parentesi riguardo alle particelle. Ciascuna particella ha anche ha un'antiparticella, come ad esempio l'elettrone è una particella e l'antiparticella dell'elettrone, che non lo sapevo fino ad oggi, è il positrone. E quando un elettrone e un positrone, quindi la particella e l'antiparticella, si toccano, si annichiliscono. Poi però ci sono anche delle particelle che non hanno una carica, perché l'elettrone ha una carica negativa, mentre il positrone ha una carica positiva. Poi ci sono altre particelle che non hanno una carica neutra, come ad esempio i fotoni, ma anche la particella majorana che è stata teorizzata, anche lei ha una carica neutra. Quindi in poche parole significa avere una carica neutra che la particella è anche la sua stessa antiparticella. E in realtà questo dettaglio qua, che spesso si trova online relativo anche a questi articoli, da quanto ho capito non è esattamente questo il punto fondamentale del motivo per cui vengono utilizzate particelle in Majorana per implementare i qubit, ma piuttosto è relativo al fatto che le particelle in Majorana hanno spin un mezzo, e spin un mezzo significa che possono rappresentare due stati, quindi stato up e stato down, che dal punto di vista poi del qubit possono essere mappati su stato 0 e stato 1. Diciamo, in generale le particelle che hanno questi spin mezzi potrebbero essere delle buone candidate per essere utilizzate come sistemi per rappresentare, per implementare poi un qubit. Però le particelle di Majorana in realtà sono state teorizzate, non c'è ancora una vera evidenza che esistano, si trovano in superconduttori particolari, che sono i superconduttori topologici. Ora cercherò di spiegare anche questa cosa. Intanto parliamo di superconduttori. Superconduttori sono materiali che, quando raggiungono una temperatura critica, il flusso, diciamo la corrente elettrica, fluisce senza perdite di energia. I superconduttori sono quelli su cui si implementano anche altre tipologie di qubit, tipo quelli di IBM sono un esempio. Sappiamo che i qubit ad oggi sono molto difficili da mantenere in stati particolari utili alla computazione. Dopo un po' che le lasci lì, loro iniziano, dopo poco le lasci lì, in realtà loro perdono lo stato in cui erano stati inseriti, quindi diciamo così creano errori. Il fatto di avere essere in un contesto dove la corrente fluisce senza perdita di energia non va neanche a intaccare lo stato del qubit, quindi gli permette di avere una coerenza maggiore. Quindi abbiamo chiuso la parentesi di superconduttori, riapriamo la parentesi ritorniamo alla parentesi precedente, ovvero superconduttori topologici, che è esattamente quello di cui parla Microsoft all'interno del loro articolo scientifico. I superconduttori topologici, quando vengono portati alla temperatura critica che vi dicevo prima, quindi vicino allo 0 Kelvin, creano queste particelle di Majorana che poi sulle quali possono essere rappresentati, implementati i qubit. Perché ci piacciono proprio quelli topologici? Perché è proprio per la definizione di spazio topologico, ovvero ci arrivo attraverso un esempio. Lu, ti faccio una domanda. Se prendiamo una sfera e un cubo, per te queste due forme sono uguali?
No, sono due forme diverse, appunto.
Esatto, dal punto di vista delle forme sono diverse, ma in qualche modo sono equivalenti dal punto di vista topologico, perché entrambi, se strecciati o comunque manipolati, possono trasformarsi l'uno nell'altro. Cioè io un cubo, se ce lo immaginiamo che sia fatto di gomma, lo posso far diventare in qualche modo una sfera. Però se invece abbiamo un caso in cui ho una ciambella e due ciambelle attaccate, in questo caso, sempre stessa domanda di prima, sono uguali o sono diversi?
Una ciambella, due ciambelle.
Esatto, due ciambelle attaccate, immaginiamocele, un 8, ok?
Ah, che formano un 8?
Esatto, un 8 e uno 0, quindi la ciambella normale.
Direi sono due invece che una, nel senso...
Ok, diciamo, in un certo senso coincide, ovvero sono topologicamente diverse, in questo caso non sono uguali, perché la ciambella ha un buco, mentre le ciambelle attaccate ha due buchi. Quindi in qualche modo per avere due buchi significherebbe che tu la ciambella originale l'ha intraforata o comunque ci ha incollato un'altra ciambella accanto, e questo tipo di operazioni rende le forme non topologicamente equivalenti. Detto in termini molto 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 meta, in uno spazio topologico due oggetti sono uguali se hanno la stessa sostanza ma non necessariamente la forma, quindi hanno forme diverse ma poi la sostanza è la stessa. Quindi, facendo il passo indietro sul discorso topologici e superconduttori, il fatto di avere un qualcosa di topologico, e se ce lo immaginiamo su un qubit che sappiamo sono molto proni a commettere errori, quindi la computazione si rompe dopo pochi millesimi di secondo, pochi secondi, in alcuni casi anche minuti, avere dei qubit che hanno stati topologicamente protetti, quindi la sostanza rimane la stessa ma la forma cambia, e la sostanza, immaginiamoci, sia lo stato del qubit, questa cosa ci piace molto perché permetterebbe di avere un singolo qubit molto resistente agli errori, che sono uno dei più grandi scalini da fare per poter permettere computer fault tolerant, ovvero computer che non commettono errori. Quindi la grande, diciamo, il claim di Microsoft è stato di aver realizzato una QPU, quindi questa quantum processing unit, attraverso superconduttori topologici, e il vantaggio quindi di avere un singolo qubit che è molto resistente agli errori. Dunque, quando ad esempio vediamo online che IBM ha lanciato un nuovo processore quantistico con, non so, 400 qubit, in realtà quelli sono qubit fisici e non sono qubit logici. Di conseguenza, quei qubit fisici a un certo punto dovranno essere messi insieme per poter realizzare, ad esempio, non lo so, 4 qubit logici, su cui effettivamente la computazione è più resistente agli errori.
Quindi, questa differenza logica-fisica è soltanto per... cioè, nel senso, per avere il qubit logico devi avere tutta questa quantità di qubit fisici, ma per quale motivo?
Perché in qualche modo, diciamo, crea ridondanza.
Cioè, lo usi per evitare l'errore, in pratica.
Esatto, sì, per controllare se sono stati introdotti errori o meno, per controllare gli errori.
E più diventano precisi, meno ne servono?
Diventano precisi, esatto. Più se tu avessi dei qubit fisici che sono molto resistenti agli errori, allora non avresti bisogno di utilizzarne tanti per fare un qubit logico.
Se ce l'avessi uno perfetto, che funziona perfettamente, fisico. Si chiama così perché ce l'hai effettivamente, sì. È effettivamente un qubit.
Un qubit, esatto.
Nel senso, lo vedi nella macchina.
Sì, diciamo è realizzato.
È simulato in qualche modo basandosi su quelli che c'hai a disposizione fisicamente.
Esatto. La cosa interessante di Microsoft è che questi loro qubit che vengono implementati attraverso le particelle di Majorana, che si suppone si creino all'interno di questi superconduttori topologici, sono molto resistenti agli errori. Quindi si va esattamente in quello che stavi dicendo te, ovvero avere un qubit fisico che in qualche modo è anche logico. Poi chiaramente questa è un'estremizzazione, però è per far capire un pochino l'idea. Però sembrano molto resistenti agli errori per quanto riguarda un certo set di gate quantistici, dove per gate quantistici si intende le operazioni che possono essere applicate su un qubit, un po' come il not su un bit. Anche in quantum abbiamo il not quantistico, che è rappresentato dal gate X. Quindi questi qubit basati su Majorana non introducono errori se tu gli applichi un gate come l'X oppure un gate come l'H, o conosciuto anche come Hadamard gate, ma sembrano molto meno resistenti a il gate T, che è quel gate che è necessario all'interno di un set di gate affinché sia universale. Cosa significa questa cosa? Ovvero, come nella computazione classica ci sono delle porte logiche che permettono di rappresentare qualsiasi tipo di programma, come ad esempio la porta NAND, con la NAND puoi fare tutto, anche nel computer quantistico ci sono delle porte base per cui devi averle per poter rappresentare qualsiasi tipo di computazione. L'unico drawback in questa storia per il momento è soltanto il T-gate, che applicato sul qubit introduce degli errori. Non vi so dire se più o meno rispetto alle altre controparti, però vale la pena specificare questa cosa. E quindi quando si dice in alcuni articoli che permetteranno di scalare a 1 milione di qubit su un chip molto piccolo, questa cosa potenzialmente è vera nel momento in cui non ti servono troppi qubit fisici per realizzarne uno logico.
Quindi diciamo che il problema dell'avere dei chip che funzionano bene senza errori comunque rimane, diciamo, il collo di bottiglia, se vogliamo chiamarlo così, più grande, sì, da risolvere. Nel momento in cui si risolve quello, probabilmente ci sono tanti problemi che possono essere poi risolti, e a quel punto si arriva a quello che hai raccontato, in cui puoi avere sullo stesso chip un po' come quando, diciamo, volendo fare un paragone, un po' come quando invece di fare, diciamo, chip, cioè avere più chip, hanno cominciato a mettere più cose dentro il chip semplicemente perché l'hanno rimpicciolite.
Sì, esatto.
Non è sicuramente un argomento facile, però magari se c'hai qualche risorsa.
Ah, ecco, bravo. Spunto,
perché io avevo visto un po' un video di Microsoft, però era abbastanza breve, una decina di minuti. Però se c'è qualche altra risorsa che magari può essere utile per capirne un po' di più, magari se c'è qualcuno che è stato interessato da quello che hai detto, può poi approfondire, no?
Certo, allora ecco, meno male me l'hai detto, mi ha girato un ragazzo che si chiama Simone, un interessantissimo blog di Scott Aronson, che è un famoso scienziato che ha da sempre lavorato sulla computazione quantistica. Credo che sia scottaronson.com, ma comunque lo mettiamo nelle note della puntata, dove proprio racconta dal suo punto di vista questo risultato di Microsoft. È molto frequentato quel blog, quindi ci sono molti commenti. Tra i commenti ha anche risposto il tipo di Microsoft che è a capo della produzione della QPU, quindi ve lo lasciamo nella nota della puntata.
Ma Microsoft, quindi, ok, a questa parte, diciamo, di più di ricerca teorica, mi sembra di capire, almeno da questo punto di vista, questo lavoro qua è più forse teorico.
No, è proprio sperimentale.
Ok, hanno proprio il loro computer quantistico, stanno proprio facendo ricerca sul...
Sì, sì. Okay. Cioè il loro chip, il loro fisicamente
ce l'ha. E come rispetto a altre aziende che stanno facendo ricerca sempre su questo campo, come sono messi?
È molto eterogenea come situazione, no? Ognuno sta cercando di implementare i qubit in modi diversi. Ad esempio ci sono quelli a trappole di ioni o altre tipologie, e ancora non è chiaro quale sarà la tecnologia definitiva, un po' il transistor della computazione quantistica.
Perché la cosa che mi ricordo è che qualche mese fa, tipo a dicembre, c'è stata quell'esplosione del quantum a un annuncio di Google, in quel caso credo che fosse.
Sì.
Quindi diciamo ci sono studi da varie aziende, poi un po' si è spento quando il CEO di Nvidia ha detto che secondo lui non ci sarebbero state possibilità di grosse novità nel corso dei prossimi 20 anni. Ora questa innovazione in qualche modo, diciamo, rimette Microsoft al pari di Google, secondo te, in questo campo di ricerca, oppure è qualcosa di completamente diverso che non può essere confrontato?
Ancora sono nello stato preliminare, nel senso che in questo momento Google ha il suo computer quantistico basato su superconduttori, IBM uguale, con diversi numeri di qubit ciascuno, con diverse proprietà e diverse roadmap aziendali diverse. In questo momento Microsoft ha svolto per 17 anni ricerca per cercare questi superconduttori topologici e è passata da 0 qubit a 1. Quindi da un certo punto di vista la crescita, se la metti così, è molto grande.
Sì, sì. Vediamo. Speriamo. Vediamo chi c'ha la ragione anche, no? tra i vari che si sono esposti parlando di questa tecnologia. C'è chi è più ottimista, chi meno. magari appunto ti auguro insomma che siano che ci abbiano ragione quelli che sono più ottimisti. Brevemente volevo commentare un po' l'annuncio che ha fatto oggi Amazon. Era un po' nell'aria perché se ne parlava già da qualche mese ormai che era nell'aria un rinnovamento dell'assistente vocale di Amazon, che cercherò di non pronunciarlo perché se qualcuno ascolta poi il podcast si attiverà di continuo. Una volta lo dovrò dire, almeno una volta, vabbè. L'assistente vocale di Amazon ho scoperto oggi poi leggendo un po' questi articoli che praticamente ne hanno venduti circa 600 milioni, cioè ci sono 600 milioni di Amazon Echo in giro, tra i vari modelli che vanno dagli Echo Dot agli Echo Show, a quello che ne hanno fatti tanti, io ho perso anche un po' il conto nel tempo. E qual era il problema? Era che chiaramente ad oggi, nel 2025, questi sistemi, così come anche quelli di Google o come quelli di Apple, continuavano a funzionare con il classico sistema di assistenza vocale a cui eravamo abituati 5, 6, 7, 8 anni fa, non so nemmeno quanto tempo è passato da quando sono entrati in commercio. Era nell'aria che chiaramente l'utilizzo delle AI generativa, in particolare dell'LLM, venisse in qualche modo integrata anche all'interno di questo tipo di questa tecnologia degli Amazon Echo o immagino prima o poi anche dei Google Home. Oggi Amazon ha tenuto un evento credo a New York, e in questo evento si è parlato di Alexa Plus, che è la versione sotto steroidi, diciamo, dell'assistente vocale di Amazon, che è... Ora, i dettagli su come effettivamente funziona dal punto di vista pratico non ce ne sono molti. L'unica cosa che ho visto è che probabilmente si basa su Anthropic. C'è scritto, almeno sulla pagina LinkedIn di Anthropic, c'è scritto che Amazon ha collaborato con Anthropic nel corso degli ultimi mesi per arrivare a questo rilascio, a produrre questo nuovo assistente vocale. Il plus nel nome chiaramente vuol dire anche che non è un qualcosa di gratuito. Non so in modo preciso come funzionerà l'abbonamento, nel senso che se ad oggi io compro un dispositivo compatibile, e ad oggi sono compatibili gli Echo Show, saranno i primi che lo riceveranno. Altri riceveranno l'aggiornamento, non tutti. C'è sulla pagina di Amazon un elenco preciso di dispositivi che non riceveranno aggiornamento, tipo per esempio la primissima versione dell'Amazon Echo non riceverà l'aggiornamento. Comunque, il plus nel nome, diciamo, è stato aggiunto anche per indicare che non è qualcosa di disponibile per tutti fin da subito, perché è un qualcosa che è disponibile a pagamento, a meno che non siate iscritti a Prime. Ora, questa modalità d'abbonamento a me sembra tanto una cosa del tipo metto un prezzo talmente assurdo che praticamente ti conviene iscriverti a Prime, perché il costo mensile di Alexa Plus sarebbe di $19,99 al mese, e io credo che se moltiplichi per 12 non è decisamente superiore al costo di Amazon Prime, almeno di quello italiano, che gira intorno ai 50 euro, credo, non vorrei dire di euro all'anno, credo sia più o meno 50-60, non lo so. Quindi meno comunque dei $20 per 12. Ora non so se magari in America costa di più, quindi ci può aver senso. Comunque Prime io credo che sia un qualcosa che hanno talmente tante persone che quei $19,99 al mese secondo me non li pagherà nessuno. Però se c'hai Prime avrai anche la possibilità di utilizzare Alexa Plus, quindi questa è una cosa buona per chi è effettivamente iscritto. Come dicevo, non c'è molto, almeno in questi primi annunci che sono usciti, dal punto di vista tecnico non si sa molto cosa c'è sotto al cofano, diciamo, però si può intuire anche dai video che sono usciti un po' come funzionerà. Sarà un qualcosa che va più nella direzione di quello che è ChatGPT nella modalità vocale, quindi sarà tutto basato su LLM, e ci saranno delle funzioni anche di agenti che hai, nel senso che a quanto pare sarà possibile tramite degli agenti specializzati svolgere determinati compiti che vanno ad esempio dal navigare su internet per svolgere determinati compiti, o non so, fare una ricerca e trovare in quel momento mi serve una persona che mi ripara, cioè, non so, mi serve un idraulico, allora tramite quella che prima probabilmente si chiamava skill, ora sarà l'agente, verrà fatta una ricerca su Google e in qualche modo, a quanto dicono, almeno non nell'articolo, tramite questo sistema dovrebbe essere anche in grado di fare una prenotazione in automatico e prenotarti l'idraulico. Immagino che lo stesso può essere, tanti agenti diversi possono essere poi estesi a tanti task diversi che vanno, per esempio, prenota l'idraulico, ma anche, prenota il ristorante. Queste sono tutte cose che a me suonano tanto familiari, nel senso che già in passato, quando parlavano di skill di Alexa, in cui dicevano ok, puoi programmarti la tua skill per fare questo, questo e questo, cioè la skill per esempio di Starbucks, mi ricordo che ti faceva prenotare il caffè e te lo faceva arrivare a casa. Ora lo fai tramite l'agente, ma magari cambierà il modo in cui interagisci, magari sarà tutto più immediato, chiaramente ci sarà una possibilità di fare una conversazione che è più naturale, quello sicuramente, specialmente se vai nella direzione di ChatGPT in modalità vocale, insomma, è ovvio. Ad esempio, hanno detto anche che per fare queste discussioni quasi più naturali, nel momento in cui tu ascolti la musica e vuoi cambiare canzone, magari chiedi la canzone, ma non ti limiti a quello, ma puoi avere una sorta di discussione sul cantante che stai ascoltando, su, che ne so, magari puoi chiedere informazioni aggiuntive, cosa che adesso non era troppo facile. Mi interessa, diciamo, questo cambiamento che c'è. Io devo dire la verità, non ho Amazon Echo in casa, se non uno che però non uso particolarmente. Sono più affezionato, diciamo, ai Google Home, quindi mi aspetterei che possa arrivare qualcosa anche da questo punto di vista da Google. Però è un qualcosa che apprezzerei avere. Non pagherei sicuramente un abbonamento di $20 al mese per avere un servizio di questo tipo, ma se ce l'avessi già integrato, ad esempio, in Amazon Prime o in qualcosa di simile per Google, è un qualcosa che apprezzerei molto e sarei molto curioso di provare, perché anni fa, appena arrivato in Italia, ho acquistato il Google Home e devo dire che in tutti questi anni di grandi novità non ce ne sono state. Questa può essere la prima grossa novità dopo anni, ma può essere una novità che effettivamente inizia a dare un senso a questi dispositivi, che, diciamocela tutta, io non credo che questa novità li stravolga, nel senso, io non penso che nel momento in cui ho a disposizione questa funzionalità comincio a usare l'Amazon Echo o il Google Home per prenotare il ristorante o per altre cose simili, dandogli così tanta libertà. Cioè, io probabilmente ci farei esattamente le stesse cose, ma la mia speranza è che quelle quattro cose che ci faccio e che oggi, su 10 volte che gliele chiedo, magari 3 volte non le fa o le fa sbagliate, siano almeno, diciamo, che il rate del successo spero che sia migliorato, sia migliore, e quindi ecco, la mia speranza è più che altro quella. Poi che ci puoi fare tantissime altre cose, secondo me passa molto in secondo piano, perché anche prima potevi fare tante cose che nessuno ha mai fatto, e questo è il motivo per cui Amazon non ci ha mai praticamente guadagnato con questi dispositivi, e erano usciti articoli al riguardo, quindi.
Sì. No, infatti, io spero che gli possa dare una vita nuova. Credo siano stati utilizzati per lo più per magari accendere e spengere luci, tirare giù e su avvolgibili.
La musica, fare... sì.
La musica, sì, qualche skill, tipo lancia una monetina, dimmi se testo croce, però sì, poi sono sempre un po' fermati lì. È anche vero che, cioè, nel senso, hai sempre un cellulare in mano, uno smartphone, no?
Esatto, infatti, il fatto è che è sempre quella, cioè, io non credo che sia un qualcosa che può sostituire il tipo di interazione che abbiamo con i vari strumenti che abbiamo a disposizione, cioè non vedo questo tipo di interazione sostituire un cellulare, sostituire un computer, sostituire un tablet. Sì, è semplicemente un qualcosa in più, se funziona meglio siamo tutti felici, ma non è un sostituto di, ecco questo.
No, esatto, poi anche i smartphone hanno i loro assistenti vocali, no? E nessuno ti vieta di utilizzare loro per fare le stesse cose sì. Che fai...
Sì, diciamo che anni fa c'avevo molta più speranza. Che è un po' naufragata, ora non c'è più quella speranza, ma nel senso che non ho più... Sono abbastanza convinto che non sia davvero quella rivoluzione che magari anni fa vendevano. È un qualcosa di utile, se ce l'ho in casa lo uso e è comodo, oggettivamente lo uso tutti i giorni praticamente, cioè interagisco almeno una volta al giorno sempre con Google Home per chiedere musica o sveglie, cose del genere, però non è niente che mi cambia la vita, ecco. Però sono molto curioso perché mi sembra un avanzare un prodotto, cioè portarlo avanti, riprovarci in qualche modo, non so se è un costo per loro più che un guadagno, probabilmente qualche guadagno ce l'avranno o forse sarà l'ultimo tentativo di salvare questi prodotti una volta per tutti, non lo so, vedremo, soltanto il tempo ce lo dirà.
Trovo molto interessante, e poi andiamo anche in chiusura, la scelta del se hai Prime non lo paghi, no? Perché effettivamente, come dici te, Prime è a 50 euro all'anno, nell'altro caso sono circa 200 euro di più,
sì,
no?
Non fa molto senso, secondo me.
E sembrerebbe del tipo, io sto invogliando l'utente che ancora magari oggi non ha Prime per prenderlo, perché... Sì. Ad esempio io Prime ce l'ho e non considero di lasciarlo perché mi entra la dinamica del però senza Prime invece con questo magari abbatto qualche spesa di spedizione, mi arrivano prima, no? Rimanendo in quest'ottica, dato che uno fa molte spese su Amazon, se lo tiene, mentre dall'altra parte un Alexa Plus, scusate l'ho detto, che sanno anche loro evidentemente che dopo un po' ti potrebbe annoiare e perdi quella forma di ingresso dall'abbonamento per Alex Plus. Sembra proprio che sta incentivando le persone a dire vai su Prime che non ce l'avevi e in caso tanto sappiamo che te lo tieni per sempre, quest'altro probabilmente no, tutto qua.
O magari c'è anche il discorso fai Amazon Prime, ti do tante altre cose, tra cui le spedizioni gratuite che vuoi, a questo punto ce l'hai, non lo usi per fare una spedizione, cioè magari fai qualche ordine in più. Tutto quello che loro fanno è comunque, secondo me, sempre giustificato da tante analisi, tanti numeri che noi magari nemmeno ci immaginiamo, quindi magari questo se non hai Prime paghi 19,90 al mese, altrimenti se hai Prime è gratis. Quel è gratis magari c'ha un rientro sotto altri punti di vista, non sul fatto che tu magari fai Prime per, o meglio, potresti anche, ma magari c'hai Prime e c'hai anche questo, quindi in qualche modo riesci a rientrare, stimi che ci saranno guadagni per qualche altro motivo che magari ci sfugge, ecco questo. Prima di chiudere, un po' Interpix, ce ne avevo due, ma ne metto uno soltanto per oggi. Ne tengo uno per la prossima puntata. Una serie, si chiama Paradise, sta su Disney Plus in Italia, distribuita su Disney Plus. È una serie di cui abbiamo visto le prime due puntate. E promette molto bene, devo dire. Non avevo molte aspettative. L'ho vista perché l'avevo sentita consigliare prima che cominciasse, su Serial Mind, avevo sentito di questa serie, però non c'avevo grosse aspettative, ho detto vabbè vediamoci la prima puntata, poi vediamo. E la prima puntata sembra una normalissima serie all'inizio, non c'è niente di particolare. Nel finale della prima puntata succede una cosa che ti sconvolge tutto quello che hai visto fino ad allora, e il protagonista è... Cioè, diciamo ci sono principalmente un protagonista che è diciamo, sta nel team della sicurezza del presidente degli Stati Uniti. E nella prima puntata, non faccio grossi spoiler perché è una delle prime scene praticamente che si vede, il presidente degli Stati Uniti viene assassinato. E alla fine della prima puntata c'è questa cosa che vi sconvolge un po', e capite tante cose che non c'erano, che sembravano normali, però un po' strane. E poi nella seconda scoprite qualche dettaglio in più. Ora, poi le successive non lo so bene come andranno, però è sicuramente promettente. Vediamo poi come va a finire nelle prossime puntate. Vi avevo invece consigliato Prime Target, che devo dire mi ha un po' deluso, perché era cominciata bene, mi era piaciuta nelle primissime puntate, poi si è un po' spenta, perché da essere una serie TV che inizialmente era più aveva più un focus sul fatto dei numeri, della scoperta di queste scoperte di pattern nei numeri primi fatte dal protagonista, si è poi rivelato in realtà, almeno finora, un banale thriller giallo, diciamo, qualcosa del genere. Quindi niente che sia troppo dipendente da questa scoperta scientifica che il protagonista porta avanti, ecco. Quindi mi ha un po' deluso. Ok, non so se c'è qualcosa tu, altrimenti andiamo in chiusura.
Andiamo in chiusura
e allora ci salutiamo. Vi ricordiamo che abbiamo la nostra Pointer Chat, trovate il link nella nota della puntata. Se volete farci felici potete lasciarci una recensione su Apple Podcast. I nostri contatti penso che ormai li conoscete un po' tutti, ci trovate sui vari social, LinkedIn, Instagram, ci trovate sia come Pointer Podcast sia con i nostri account personali. Ci abbiamo anche una mail che è info@pointerpodcast.it. Detto questo, penso che ci possiamo risentire la prossima settimana. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!